Cominciare per rispettare un po' i tempi. Innanzitutto buonasera a tutti. Prima di entrare nella conversazione di questa sera, domande rispetto al percorso precedente? È rimasto qualcosa in sospeso, di desiderato da parte di qualcuno, di un maggiore approfondimento? O siamo a posto anche sui testi di ieri sera? Nessuna domanda. Va bene. Allora, abbiamo richiamato le motivazioni per cui compiere opere di misericordia e l'imitazione di Dio. Abbiamo detto ieri sera che per compiere sia le opere di misericordia spirituale sia quelle corporali, l'intento interiore è quello di prenderci cura gli uni degli altri e quindi di sentire i bisogni degli altri come i nostri, lo ricorderemo anche questa sera. E perciò possiamo focalizzare ormai il nostro cammino su quelle che sono le opere di misericordia corporale, che sono ancora 7. Ho una cosa che non abbiamo detto, non so se sia una vostra curiosità. Abbiamo accennato che l'orizzonte delle opere di misericordia spirituali è la pagina delle beatitudini. E adesso vediamo, l'avevamo accennato ieri sera, che l'orizzonte delle opere di misericordia corporale è il capitolo 25 di Matteo. Avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere. Però chi ha focalizzato queste 7 opere di misericordia corporale e spirituale? È stato un procedimento molto lungo, soprattutto quelle corporali. Si è cominciati dai primi secoli, erano addirittura 20, poi successivamente sono sintetizzate fino ad arrivare a quelle che sono le odierne. Soprattutto ad opera di San Tommaso d'Aquino, 1200. Di queste 7 opere di misericordia corporale, 6 sono attinte dal capitolo 25 di Matteo, perché avevo fame, avevo sete, ero nudo, ero carcerato, ero malato. L'unica che non è contenuta nel capitolo 25 di Matteo, ma si attinge dall'Antico Testamento, dal libro di Tobia, è seppellire i morti. Va bene? San Tommaso d'Aquino ha inventato anche le 7 opere di misericordia spirituale, quindi diciamo che è da lì che come tradizione ci hanno accompagnato. Quelle corporali sono sicuramente le più conosciute, non so se siano le più osservate, adesso lo vedremo. Certo che prese così, come le diciamo, sono un po' ingenue. Vediamole un attimo. La prima, dar da mangiare agli affamati. Beh, chi è di noi che rifiuta un pezzo di pane se uno bussa alla nostra porta? E anche la sete, dar da bere gli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, forse questa è quella più intrigante oggi. È perché il Vangelo, vedete, noi siamo come quando si fanno le penitenze. Di solito noi andiamo in cerca di una penitenza che a volte può soddisfare anche la nostra umanità, la sentiamo più nostra. Le vere penitenze non sono quelle che ci cerchiamo noi, sono quelle che ci dà la vita. Se noi le accogliamo senza turbarci, quelle ci servono. Le altre uno può anche digiunare, l'Apostolo Paolo dice, per soddisfare la propria carne, non per umiliare la carne, per dire che bravo che sono. E magari mi nervosisco per tante altre cose. È sopportare invece pazientemente le difficoltà della vita che ci rende ascetici. E quindi anche per quello che riguarda i precetti evangelici, sono quelli che ci scarnificano di più, quelli più significativi, ma li vedremo. Accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, oggi diremo soprattutto curare gli ammalati, visitare i carcerati, cercheremo di capire, seppellire i morti. Bella questa immagine, che viene come quella di ieri sera dalla chiesa di Cremona, simpatica, però ripeto, un pochino ingenue. Allora, l'orizzonte di partenza l'abbiamo già capito, di queste 7 opere di misericordia corporale, soprattutto il capitolo 25 di Matteo, quello che chiamiamo il giudizio universale, usiamo pure questo termine. Vi ricordate che al termine della nostra vita il Re chiamerà tutto il suo gregge, separerà le pecore dai capri, metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra e dirà poi venite benedetti dal Padre mio perché avevo fame, avevo sete e mi avete dato, via lontano da me maledetti perché avevo fame, avevo sete e voi non mi avete assistito. Chiaro? Benissimo. Tre premesse fondamentali. Mi interessa soprattutto soffermarmi sulle premesse questa sera, più che sulle sette opere. Dopo lo faremo logicamente, così concludiamo il nostro percorso. Ma riandiamo a trovare le chiavi di lettura per comprendere, per capire meglio, per approfondire. Prima premessa. Riflettiamo sul significato di condivisione e distinguiamo tra giustizia e carità. Le opere di misericordia corporale ci impegnano per la condivisione, è chiaro? Avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, dobbiamo condividere. Noi abbiamo un concetto di carità e di elemosina che è fortemente sbagliato. Perché diciamo, ho fatto la condivisione, ho fatto la carità, o no? È una parola grossa fare la carità. Perché da sempre, sia la Sacra Scrittura, sia i padri della Chiesa ci dicono che condividere il superfluo nostro con chi manca del necessario non è carità, è giustizia. L'Apostolo, quando ha fatto anche la colletta per la comunità di Gerusalemme, diceva a coloro a cui chiesto l'aiuto: la vostra sovrabbondanza supplisca alla loro indigenza. Cioè ci si dà una mano. Io ho di più, tu hai di meno, condividiamo. Non mi tolgo niente, perché non serve niente che io abbia case su case, soldi su soldi, che non riuscirò mai ad utilizzare tutti. Utilizzerà qualcuno che viene dopo di noi, che a volte può sperare che moriamo anche prima per lasciargli quello che abbiamo, eh? È così, perché sappiamo bene che cosa succede, no? Quando si tratta di dividere l'eredità, e noi siamo lì ad accumulare per chi, per che cosa. Ecco, quindi tutto quello che noi accumuliamo in più, quello che è necessario per la previdenza, che la prima provvidenza, va benissimo, sia chiaro, eh? Non è che dobbiamo vivere, la povertà non è un bene, anzi apro subito una parentesi. Voi sapete che i religiosi fanno voto di povertà, povertà, castità e obbedienza, ma un termine improprio povertà, perché povertà vuol dire mancare del necessario. Voi credete che i religiosi manchino del necessario? C'ho certe case, volevo farvi vedere una fotografia ma mi sono trattenuto. Io quando ero chierico, mi ricordo, ma non è per polemica, è per capire a volte i linguaggi come sono fuorvianti. Dunque, io ho dovuto lasciare il lavoro quando sono entrato in seminario, lavoravo in banca e non avevo soldi, bisognava pagare la retta in seminario, dovevo comprarmi da vestire e comprare i libri, libri di teologia che non è che costino poco. I miei compagni religiosi, quando avevano fatto anche già la prima professione religiosa, venivano in macchina, non avevano neanche bisogno del portafoglio, perché si fermavano con la macchina al distributore, segnavano sul libretto, pagava la casa religiosa, vestiti gli pagava la comunità, non pagavano la retta. Loro hanno fatto un voto di povertà e non gli mancava niente. Noi c'erano, ci arrivavano ogni tanto dei vestiti, delle giacche, dei cappotti, ci prendevamo quella roba lì perché molti di noi non avevamo i soldi per comprarcela. Allora, loro hanno fatto voto di povertà, noi non abbiamo fatto voto di povertà, ma dobbiamo, mi capite? Poi la povertà, diciamo che è il non possesso, il cercare di non radicare la nostra vita sui beni di questo mondo, questo è il senso, ma la povertà è una cosa assurda per tutti. Perciò, quando noi abbiamo più del necessario, è giusto che ci preoccupiamo dell'avvenire. Però la nostra sovrabbondanza nell'ordine della giustizia serve per coloro che mancano del necessario. I cristiani da sempre, come logica viene sia dai padri dell'Occidente sia dai padri dell'Oriente, una parte dei propri beni va sempre destinata alla condivisione nell'ordine della giustizia. Quando invece c'è un'emergenza umana che mi chiede di togliermi qualcosa di necessario, quindi condivido quello che è vitale per me, lì comincia la carità. Perché? Perché sento la fame come l'altro, perché devo spezzare a metà quel pane, non posso saziarmi fino in fondo. Mi capite? ci sono due belle immagini, tante immagini che ci parlano della carità. Una la troviamo sul paliotto del nostro altare, è una mamma che allatta il proprio bambino, no? La carità è sempre stata rappresentata così, cioè una madre che nutre il proprio bambino con qualche cosa di suo. È il bassorilievo che c'è in marmo, forse non l'avete neanche mai visto, è uno dei più belli della diocesi, l'altare del crocifisso, andate a vederlo che vale la pena. Un'altra immagine che spesso si trova sulle porticine dei tabernacoli è il pelicano. Il pelicano, secondo una tradizione che forse è una leggenda, quando non ha pesciolini da dare da mangiare ai suoi piccoli, con il becco si ferisce il petto, lo fa sanguinare e gli dà pezzetti della sua carne al piccolino. Diventa il simbolo della carità di Cristo che ci dà in cibo se stesso. Questa è la carità, cioè condividere la vita è la carità, il resto è giustizia. Mi sono spiegato? E questo ci interpella molto. Fatta questa premessa, facciamo la seconda. Si è capito quello che ho voluto dire, perché la condivisione è fondamentale nella vita cristiana, fondamentale. Seconda premessa: è importante condividere, però bisogna fare anche molto discernimento. Noi, ognuno delle proprie risorse fa quello che vuole, però oggi dobbiamo avere uno sguardo, per questo dicevo che prese così le opere di misericordia corporale possono sembrare un po' ingenue, perché la carità non è a quello che sta alla porta o che troviamo davanti ai supermercati. Spesso sapete che ci sono anche delle organizzazioni di sfruttamento, non hanno veramente bisogno. Invece ci sono situazioni che hanno veramente bisogno e che chiedono un investimento sincero. Allora è importante che noi facciamo un discernimento, dobbiamo aprirci alla generosità, però dobbiamo sapere anche il più possibile che le risorse vadano a giusta destinazione. Il testo alle mie spalle, che sta di fronte a voi, è tratto dal libro della Didache. Che cos'è la Didache? È un testo apostolico, del tempo apostolico, primi anni della vita della Chiesa. Una specie di catechesi che veniva data ai missionari che andavano ad evangelizzare, una specie di sintesi di Vangelo. Mi seguite? Sentite che cosa dice questo testo antichissimo. Non volterai le spalle a chi è nel bisogno, ma ogni cosa condividerai con il tuo fratello e non dirai che è roba tua. Da a coloro che ti chiedono e in cambio non richiedere nulla. Beato colui che dà, ma stia bene attento colui che riceve. Se riceve perché è in difficoltà, non ha colpa alcuna, ma se prende senza necessità, dovrà rendere conto del perché ha preso e che cosa ne ha fatto. È giusto o no? E allora ecco la prudenza, la sentenza delle ultime due righe. Non aver fretta di fare l'elemosina, assicurati prima che chi te la chiede ne abbia bisogno. Perché? Perché altrimenti tu una risorsa che diventerebbe necessaria per qualcuno la sprechi per qualcuno che ti sta ingannando. Ci vuole sapienza anche in questo, certo arrivare fino in fondo, però almeno un po' di intelligenza e di prudenza. Capita anche questa seconda premessa fondamentale? Ce n'è una terza. Fino a che punto i beni che abbiamo sono nostri beni? È mio, diciamo, è mio. Leggiamo che cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica e anche la Gaudium et Spes, documento sulla Chiesa e il mondo contemporaneo del Concilio Vaticano II. Rimarrete stupefatti. Sicuramente molti di voi, se non tutti, non conoscerete questo testo. Catechismo CCC 2408, vedete? Catechismo della Chiesa Cattolica. Il settimo comandamento proibisce il furto, che è l'usurpazione del bene altrui, contro la ragionevole volontà del proprietario. Non c'è furto se il consenso può essere presunto, o se il rifiuto è contrario alla ragione e alla destinazione universale dei beni. Avete capito? Lo rileggo. Non c'è furto se il rifiuto del il bene che si dà, che l'altro chiede, è contrario alla ragione e alla destinazione universale dei beni. Ci arriveremo, l'acqua, per esempio. È di tutti. Ma anche il pane è di tutti. La terra è di tutti. Il mondo è di tutti. Cosa venni a fare questi in casa nostra? Quale casa? Il mondo è la casa. E tutti abbiamo il diritto di abitarla. Con le giuste puntualizzazioni, sia chiaro, ma noi abbiamo confuso la terra col giardino di casa nostra, pensando che nessuno deve varcare il cancello e i beni sono miei, guai chi me li tocca. Sentite, continua dicendo, è questo per esempio il caso della necessità urgente ed evidente in cui l'unico mezzo per soddisfare bisogni immediati ed essenziali, nutrimento, rifugio, indumenti, è di disporre e di usare beni altrui. La traduco, si può rubare, sì, si può rubare, non è un furto. Se uno per necessità di sopravvivenza prende qualche cosa senza far morire l'altro, ma prende da un altro, è legittimo, perché ha il diritto di sopravvivere. Sapevate questo? E questa è una citazione del Concilio Vaticano II, il testo che troviamo sotto. Sentite che, guardate che, ripeto, quasi quasi mi veniva la tentazione stasera di soffermarmi soltanto sulle premesse. Vale la pena che li leggiamo questi testi. Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, e pertanto i beni creati devono essere partecipati equamente a tutti, secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla. Pertanto, quali che siano le forme della proprietà adatte alle legittime istituzioni dei popoli, secondo circostanze diverse e mutevoli, si deve sempre tener conto di questa destinazione universale dei beni. Voi credete che la Laudato Si di Papa Francesco sia stata digerita da tutti nel mondo? Destinazione universale dei beni. L'uomo, usando di questi beni, deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui, ma anche agli altri. O se io non avessi messo sotto Gaudium et Spes, qualcuno pensava che questo fosse il libretto di Mao. O no? Del resto, a tutti gli uomini spetta il diritto di avere una parte di beni sufficienti a sé e alla propria famiglia. Questo ritenevano giusto i padri e i dottori della Chiesa, i quali insegnavano che gli uomini hanno l'obbligo di aiutare i poveri, e non soltanto con il loro superfluo. Poi qui ho fatto io il neretto, anche se si vede poco, ed è la citazione che ha fatto il Catechismo della Chiesa Cattolica. Colui che si trova in estrema necessità ha diritto di procurarsi necessario dalle ricchezze altrui. Zacchete. D'altra parte, scusate, noi sappiamo che l'80% dell'umanità vive con il 20% delle risorse, e il 20% dell'umanità vive con l'80% delle risorse, che siamo noi questo 20%. È giusto questo? Pensando che sia tutto nostro? Se noi siamo nati qua, siamo stati fortunati. Se gli altri sono nati in una condizione diversa, non l'hanno scelta. Se quello è veramente mio fratello, se fosse mio figlio, non lo aiutiamo? Se noi ci trovassimo in quella situazione, non chiederemmo aiuto? Ecco, vedete che l'intelligenza, perché per troppo tempo abbiamo fatto della fede cristiana una religione, capite quello che dico? Cioè sentirmi a posto perché ho fatto delle pratiche di pietà, mentre la fede è riconoscere il fratello. Andiamo per un istante nella pagina del Vangelo di Matteo, capitolo 25. Avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere. Quando? Coloro che l'hanno fatto non hanno dato da mangiare e da bere perché, visto che sei Gesù cara, ti do da mangiare e da bere. Grazie. Ma è perché hai fame e hai sete che ti ho dato da bere. Dopo Gesù ti fa capire che in lui c'era la sua presenza. Ma tu, io, sono chiamato a dare seconda del bisogno, perché l'altro è nel bisogno, non perché nell'altro c'è la figura di Cristo, anche se in un'altra pagina del Vangelo dice che non perderete la ricompensa se avrete dato un bicchiere d'acqua fresca perché siete di Cristo. Lasciamolo stare quel brano. È forte, eh? È forte. Oltretutto, noi ritorneremo al termine della conversazione di questa sera su questo giudizio universale, su queste parole del Signore Gesù. Basta con le premesse, ma mi pare che sono il trampolino di lancio per capire bene quello che sta per seguire. Leggiamo insieme la preghiera, Isaia 58, che ci prepara ad entrare in queste sette opere di misericordia corporale. Allora, cambiamo ogni volta che cambia il numero, il versetto. Va bene, questa volta cominciamo da questa parte, primo coro, seconda parte. Si cambia solo al numero, va bene? Con molta calma, Isaia 58. Straordinario questo testo. È già la sintesi di quello che abbiamo detto ed è l'anticipo di quello che diremo tra poco. Grida a squarcio. Chiaro? Quindi una religiosità fatta di piegare il capo e anche di digiuni, ma che non si apre alla giustizia, alla condivisione, è chiasso alle orecchie di Dio. Chiasso, parola molto forte, mentre invece spezzare il pane con l'affamato, vestire chi è nudo, è questo che è vera religione. Benissimo. Prima opera di misericordia corporale. Dare da mangiare agli affamati. Allora cerchiamo di attualizzare, dicevamo, questi precetti, perché, ripeto, nessuno di noi negherebbe il pane o anche di più alle persone che vede, anzi ci mancherebbe altro. Però Questi precetti oggi ci chiedono di aprirci con intelligenza alle nuove necessità, alle nuove fame che ci sono nel mondo. Dare da mangiare agli affamati, secondo me, è l'attualizzazione più bella di questo precetto, è la parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro. Perché il ricco Epulone è l'Occidente e il povero Lazzaro sono tutti quelli, sì, esatto, che devono accontentarsi delle briciole. E che cos'è che fa sì che ci sia questa ingiustizia? È l'indifferenza, perché il ricco Epulone non si accorge del povero che sta alla sua porta. Le nostre porte, abbiamo già capito, non è quella di casa, non è quella di Isola, non è quella di Verona, non è quella dell'Italia, abbiamo capito, no? C'erano tante immagini che potevo scegliere a questo riguardo, ce n'è una in cui si vede il mondo e ci sono i soldi, soprattutto nell'America del Nord e nell'Europa. Certe zone non hanno niente, l'Africa è completamente scavata addirittura, perché noi consumiamo tutto, no? L'indifferenza, il non sentire, che diventa tremendo, la ricordiamo questa parabola. C'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora, di lino finissimo, non è un peccato. E ogni giorno si dava lauti banchetti, non è un male. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Oh, mi fermo subito. Attualizziamo. Ci sono persone che noi consideriamo cani, tra virgolette, perché? Perché non hanno la nostra cultura, non hanno la nostra religione, non hanno la nostra formazione, ma possono avere un cuore più sensibile del nostro e vanno a leccare le piaghe delle povertà del mondo. Noi stiamo ancora giudicando gli uomini e le donne secondo schemi morali che sono schemi del passato, ma ricordiamo che siamo chiamati tutti ad una integrità totale di virtù. Ma la virtù che ci viene chiesta è quella di vedere al bisogno dell'uomo. Se la nostra religiosità diventa soltanto un vestito bello da portare per noi davanti a Dio, non ho nulla da riproverarmi, non serve assolutamente a niente. Qualcuno diceva, quando il Papa nella Laudato Si ha parlato dei peccati anche contro la giustizia sociale, contro l'inquinamento, eccetera, ma dice, queste robe qua non sono mai state dette. Non è vero, dipende dal penitente. Quando varca la soglia del confessionale, se comincia a dirmi ho detto le bugie, ho mancato di questo, ho mancato di questo, sono cose ridicole. Devo chiedermi come sto vivendo la mia responsabilità di uomo, di cittadino nel mondo, come sto vivendo le risorse, come sto vivendo la responsabilità, anche come sto facendo la mia scelta politica, che non significa il fatto di che partito ho scelto come una volta, ma se sto scegliendo i partiti che aiutano a difendere la giustizia mondiale o no? Ce n'è neanche uno. È solo per farci riflettere che dobbiamo pensare alle cose in grande. Quindi i cani a volte sono più capaci di vedere i poveri, di leccare le loro piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi tra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse, padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua perché soffro terribilmente di questa fiamma. Mi fermo qua. Qua c'è tutta l'idolatria che abbiamo noi occidente. Cioè, dopo aver sfruttato le povertà, pretendiamo ancora che gli altri ci diano qualche cosa, che siano attenti al disastro in cui ci siamo messi. Mi capite? È il momento da svegliarsi fuori. Il cristiano è un uomo adulto. Andiamo avanti. Dare da bere agli assetati. È eloquente questa immagine. Noi apriamo un rubinetto. Non è che dobbiamo dare il bicchiere a chi viene a casa nostra, lo troverà da bere, si trova dappertutto da noi. Ma vorrei spiegarlo questo non con una pagina evangelica, ma con questo quadro, la situazione mondiale dell'accesso all'acqua. Guardiamo sotto. Attualmente circa 1,2 miliardi di persone, quasi un quinto della popolazione mondiale, non ha accesso sicuro all'acqua potabile, una fontana entro un chilometro oppure 30 minuti di cammino. Circa 2,5 miliardi non ha accesso ai servizi di fognatura. Questo spesso accade nei paesi con più abbondanza di risorse. Noi l'acqua dobbiamo darla a sta gente qua. Bicchiere d'acqua, dare da bere agli assetati e renderci conto di queste situazioni. A volte, ripeto, non ce ne accorgiamo, non le vediamo. Pensiamo ancora che la carità è quella piccola elemosina che facciamo sulla soglia di casa nostra. Popolo di Dio deve ridestarsi, risvegliarsi. Cosa possiamo fare? Possiamo fare molto. Molto. Vestire i nudi, anche qua attualizziamo, vabbè, vestiti ne abbiamo da dare a tutti, ma e soprattutto vestire i nudi, guardate che testo vi ho messo, vediamo se riuscite a capire che interpretazione ho tentato di dare. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni. Ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, il suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Vestire gli ignudi significa dare dignità a chi è stato denudato dalla sua dignità, per povertà, per situazioni umane, per condizioni familiari. Non è dargli il vestito, la giacca, e gremo tutti. Dare dignità a chi questa dignità è stata tolta o a chi l'ha persa. A me fa sempre molto riflettere il messaggio di Lourdes a Bernadette Soubirous. Sapete qual è il messaggio? Lo dice lei stessa. Non è tanto l'acqua o fare la cappella o pregare, no. Voi sapete che Maria nell'apparizione ha dato del voi a quella ragazza, non gli ha dato del tu. Era una ragazza senza istruzione, povera, a quel tempo non valeva niente. La Madonna dà del voi. E lei a distanza si chiederà: perché a me? Perché ero la più povera, la più ignorante, l'ultima. Ha innalzato gli ultimi. Chi dà dignità a chi l'ha persa? Dio oggi sì, ma tramite chi? Tramite noi, noi siamo la mano di Dio. Ecco che cosa vuol dire vestire gli ignudi. Dare dignità a chi l'ha persa, anche a chi l'ha persa per colpa. Dio in Gesù Cristo è stato il medico delle anime e dei corpi, si è preso cura di tutti, anzi, Lui stesso dice: io non sono venuto per i giusti, sono venuto per i peccatori, sono venuto per gli ultimi. Che cosa ha fatto? Rimaniamo su questa immagine di vestire gli ignudi. Il figlio prodigo, quando è tornato, gli ha messo l'abito della festa, della dignità, l'anello al dito, i calzari ai piedi. Prima ancora di lavarlo, lo ha rivestito di dignità. Tutti gli uomini davanti a Dio sono uguali, anche chi ha perso la dignità a causa delle proprie colpe. Quindi, come diremo tra poco, anche chi è in carcere ha la stessa dignità che ho io, che ha Papa Francesco, che ha il Presidente della Repubblica, che ha il Presidente degli Stati Uniti. Davanti a Dio ogni uomo ha pienezza di dignità. Ed è interessante questo, perché Gesù ha sempre messo in evidenza l'ipocrisia degli ipocriti, il peccato dei peccatori, ma mai gli ipocriti e i peccatori. L'ipocrisia, il peccato sì, ma ha voluto sempre recuperare le persone e ridare dignità alle persone. Quando è morto Gesù sulla croce, per dare dignità a noi, lo dice Lui, si è svestito, dice, per rivestire noi della sua povertà, cioè della sua ricchezza, denudato completamente. Interessante questo denudarsi di Cristo, si è denudato della sua dignità per rivestire noi di dignità. Questo è il compito dei cristiani. Invece noi siamo ancora quelli dei giudizi e dei pregiudizi, no? Al punto che, l'ho detto tante volte e lo ripeto anche qua, lo sbaglio di una persona poi identifica una persona. Come era successo per l'adultera, ricordate che ne abbiamo parlato molto durante la catechesi di Quaresima. Allora, uno che ha commesso adulterio poi diventa un adultero, non uno che ha commesso adulterio che si è pentito logicamente, perché se uno continua è logico che è un adultero, ma uno che si ritira da quello che ha fatto, uno che ha rubato è un ladro, sarà stato un ladro, ma se uno ha cambiato vita può diventare più santo. Oh, sappiamo che i più grandi santi sono stati i più grandi peccatori, perché uno più tocca il fondo, se si rende conto come è caduto in basso, è anche capace di rialzarsi. Al punto che l'Apostolo Paolo ha compreso, ha detto: dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Va bene, allora dare dignità significa vestire gli nudi. Quattro. Allora qua accogliere i forestieri, qua più intrigante di tutti. Però l'immagine è eloquente, perché allora vengono insieme con questi qua, vengono i terroristi, ci portano le malattie. Qualcuno di voi era presente al Teatro Bovo anni fa, quando è venuto il capo della polizia, non mi ricordo più come si chiamava, che ha letto, ecco sì, che ha letto un'introduzione di un suo libro descrivendo delle persone, sembravano le persone che vengono a bussare alla nostra porta oggi, sporchi, pieni di pidocchi, di malattie, ed era la descrizione che hanno fatto gli americani dei nostri emigrati quando sono arrivati in America. Siamo noi, siamo tutti. Allora è chiaro che abbiamo tante preoccupazioni, ma questi vengono mica a fare un viaggio di nozze qua, sono mica in luna di miele. I ragazzi che noi stiamo ospitando, quei quattro ragazzi mandati dalla Caritas, anche se non diciamo tanto per rispetto anche loro, quando sono partiti dal Gambia non sapevano neanche dove andavano, sono venuti in Italia, non sapevano neanche di essere arrivati in Italia, non sapevano neanche che c'era il mare di sopra dell'Africa. Ma noi continuiamo a fare delle affermazioni che sono dei luoghi comuni per paura di che? Scappano da situazioni che sono spaventose. Noi siamo stati in Siria, abbiamo visto, non c'è più nessuno, sono scappati via tutti. Chi poteva scappare? Chi non poteva scappare là? Addirittura, bella la testimonianza di un frate francescano della custodia di Terra Santa, il parroco di Aleppo, che è probabilmente o stremato, ma aveva bisogno del cambio, uno dei frati di Gerusalemme giovane, della custodia di Terra Santa, si è offerto lui di andare ad Aleppo, cioè non è scappato, anche se è legittimo scappare, ma è importante, no, essere vicini. Medici sono venuti via tutti, se uno sta male in Siria chi è che lo cura? Quindi perlomeno cambiamo il modo di ragionare, cambiamo. Poi ringraziamo il Signore che ha voluto scegliere di essere forestiero in mezzo a noi, che poi non è forestiero perché è il più cittadino del mondo, però lui è venuto dal padre, è venuto in questa terra qua, anche lui non a fare un viaggio di luna di miele, perché è venuto a prendersi delle belle grane per noi, oltretutto. E tra poco leggeremo un testo che è molto interessante. Quando è venuto come uomo in mezzo a noi, ha scelto di nascere a Nazareth. Nazareth è al nord della Terra Santa, ma corrisponde nella mentalità degli ebrei al nostro sud. Ci ricordiamo tutti, fino a qualche decennio fa, come chiamavamo quelli del sud, disprezzo che c'era, no? La stessa cosa. Cosa vuoi che venga di buono dalla Galilea? Studia. Non può nascere profeta in Galilea. Ha scelto di essere nella terra degli emarginati. Non solo. Nasce a Betlemme, poveretto, deve scappare in Egitto perché tentano di farlo fuori. Ha vissuto queste stesse situazioni, Ha vissuto queste stesse situazioni. Per questo lui può dire: ero forestiero e mi avete ospitato. Non so che cosa cambierà in noi anche da queste conversazioni. Speriamo che si aprano delle finestre, perlomeno che possiamo uscire da certe prigioni di ragionamenti che non sono sicuramente evangelici. Dice la lettera agli Ebrei: l'amore fraterno resti saldo, non dimenticate l'ospitalità. Alcuni, praticandola senza saperlo, hanno accolto degli angeli. Sapete chi ha accolto degli angeli? Abramo. Vi ricordate che ci sono stati tre visitatori, che poi diventano uno, e i padri hanno intravisto in quei tre personaggi le tre persone della Santissima Trinità e hanno fatto una promessa di alleanza con Abramo. Abramo ha ricevuto l'eredità di una terra e di una discendenza. Per cui noi possiamo arricchirci nel momento in cui accogliamo. Quindi importante anche la mentalità, per esempio, di accoglienza. I bambini ce l'hanno naturale. Domani vediamo se riusciamo a far capire ai bambini questo passaggio. Lo anticipo con voi. Ho fatto fatica a trovarlo, per la verità. Sarà un po' difficile per i bambini, soprattutto per i più piccoli. C'è una ragazzetta dietro il muretto, si vede venire fuori, una bella ragazza. E ci sono dei ragazzi che stanno giocando a pallone, si capisce che sono laziali del Lazio perché parlano proprio in tono romanesco. A un certo punto vede questa ragazza, che è anche molto bella, un ragazzetto, e comincia a parlare con lei. Il pallone gira dall'altra parte e vede che è in carrozzina. No, vedi tu, vediamo noi che è in carrozzina. Anche lui la vede, logicamente. Ma è in carrozzina. E dice: ma questa è tua? Si dice: proprio mia. Ma proprio tua, tua? Sì, proprio mia, mia. E non ti vergogni? Questa qua comincia subito, c'era un dialogo che sembrava di simpatia, quasi di andare a prendere una bibita insieme. No, dice, perché dovrei vergognarti? Ma tuo papà è come te? No, dice lei. Tua mamma è come te? No. E tu non ti vergogni? Io non posso portarti dai miei amici. E dice, allora lei comincia anche a trattarlo male, perché capisce, pensa... Avete capito tutti perché pensa che sia così. Ma dicono, se ti porto dai miei amici mi ammazzano. Hai lo scudo della Lazio sulla cosa. E siamo tutti del Roma. Bella, eh? Cioè, questo ragazzo non ha visto la carrozzina. Ha visto una persona normale. Tanto più che poi la ragazza capisce e sorride. Ah, dice, ma è per questo si gioca, interessante. Cioè accoglierci nella diversità, superando la diversità al punto che non si vede la diversità. Ha visto la diversità della squadra, ma non la diversità di qualche cosa che poteva essere imbarazzante perché lei era su una carrozzina e quindi perché lui è straniero o perché i bambini ce l'hanno. È bello vedere, non so se vi è mai capitato, bambini, anche quando vengono a scuola materna, se uno viene da un'altra nazione, soprattutto quando si vede anche il colore della pelle diverso, i bambini giocano subito tra di loro e cominciano a capirsi anche se non parlano la stessa lingua. Siamo noi che li roviniamo dopo. È vero che ci sono delle diversità. Mi ricordo ancora un incontro fatto sulle diversità a Nogara, al teatro comunale. È venuta la direttrice di Nigrizia, che è una comboniana, una sora comboniana, che è africana, nera, è tanti anni che è qua. Dice: io sono un extracomunitario. E che è inutile che lo diciamo, ma se ci accogliamo, se veniamo accolti come noi siamo accolti nel momento in cui andiamo, dobbiamo accogliere tutto dell'altro, anche l'odore diverso, la cultura diversa. Dobbiamo rispettarlo, certo, in un linguaggio di reciprocità, su questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Però è logico, chi, lo dicevo ieri sera mi pare, noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli, cioè chi ha capito di più deve comprendere chi ha capito di meno, non possiamo pensare che l'altro ragioni allo stesso modo, perché noi ragionavamo così 50 anni fa, adesso non ragioniamo più così. Va bene. Andiamo avanti. Certo, mamma mia. Visitare gli infermi, più che visitare, che è importante curare, la cura è anche la visita. E ho scelto questo testo che è un prefazio. in cui ci fa capire la cura che Dio ha con noi ammalati nella nostra umanità in Cristo, che è il buon samaritano. Dice questa preghiera, è un prefaccio, sapete che il prefaccio è quello prima della consacrazione. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo, tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, viene accanto ad ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Cioè, di fronte ad una umanità ferita, soprattutto gli ammalati, gli infermi, ma anche chi ha un'infermità spirituale interiore, com'è importante la vicinanza, la cura della presenza, dell'amicizia, dell'ascolto, anche dell'abbraccio, del toccare. Vi ricordate quanto Papa Francesco lo dice, no? Toccare, non aver paura. Volevo mettere un'immagine di Papa Francesco che accarezza un uomo la cui faccia è tutta piena di tumori, l'avrete visto, no? Lo accarezza. E Gesù un giorno è stato avvicinato da un lebbroso. Sappiamo che tutti fa ripugnanza alla lepra, eh? Io mi ricordo da bambino, quando ci facevano vedere i film anche Padre Damiano dei lebbrosi, la paura che ci avevano messo, che quando vedevo quell'immagine non respiravo neanche, perché avevo paura che guardando l'immagine potesse essere contagioso, non da tanto che faceva paura, perché ci hanno spaventato. Che cosa ha fatto Gesù e che cosa ha fatto San Francesco d'Assisi? San Francesco, allora, senti bene. Perché prendersi cura degli altri vuol dire guarire se stessi, eh? Prendersi cura degli altri vuol dire guarire se stessi. Si vincono tutte le paure. Allora, il primo miracolo che Gesù ha compiuto nei confronti del lebbroso non è stato averlo guarito e purificato, averlo toccato, perché l'altro sapeva di non dover. Immaginiamoci, per uno che sa, uno che ha l'AIDS una volta, la paura che c'era, toccare uno che sapeva di non poter essere toccato significava ancora avere dignità. Quindi è già un miracolo d'amore, è chiaro? Quindi Gesù ci ha dato un segno molto importante nel coraggio di toccare, quindi di sporcarsi le mani. Ma San Francesco ha fatto di più, pochi conoscono questo particolare, è ricordato proprio in una delle narrazioni della vita di San Francesco, perché ce n'è più di una. Ha baciato il lebbroso sulla bocca. E Francesco, quando ricorderà questo evento, dirà: Dio si è degnato di usarmi, misericordia. Non io ho avuto misericordia. Da quel momento Francesco sarà liberato da tutte le sue paure, non avrà più paura di nulla. Lo sappiamo molto bene. Ecco, prenderci cura gli uni degli altri, come Gesù, allora anche versare sulle piaghe dei nostri fratelli, come speriamo che accada in noi, l'olio della consolazione che lenisce, e il vino della speranza che dà gioia. Che bello, è un'arte anche questa. Visitare i carcerati, di proposito ho messo questa immagine del Cristo che ha visitato Adamo ed Eva nel carcere degli inferi, è andato a liberarli, si capisce, no? Ormai ne abbiamo parlato molto, e semmai ha incarcerato, si vede, colui che incarcerava gli altri, che è il male, lo vediamo qua sotto, no? Le mani legate dietro, Gesù ha infranto le porte degli inferi, porte di bronzo pesantissime, e sta liberando Adamo ed Eva dal carcere della morte. I cristiani da sempre hanno sentito un tempo, non c'era nelle carceri quello che c'è adesso, nel Medioevo, cioè era un sollievo che qualcuno potesse portare qualche cosa, chiaramente. Però i cristiani nei primi secoli conoscevano molto bene il carcere ingiusto. La lettera degli Ebrei ci ricorda la scomunica che c'è stata nei confronti dei primi cristiani, non è come la scomunica che dà la Chiesa oggi per cui uno non può venire a fare la comunione. La scomunica era, tolto il lavoro, separazione da tutta la vita sociale, da tutta la vita religiosa, sequestro dei beni, carcere. Diciamo poco. Lettera agli Ebrei, richiamate la memoria quei primi giorni, dopo aver ricevuto la luce di Cristo, avete dovuto sopportare una lotta grande e penosa, ora esposti pubblicamente a insulti e persecuzioni, ora facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti avete preso parte alle sofferenze dei carcerati e avete accettato con gioia di essere derubati delle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e duraturi. Il cristiano sa di essere lui uno straniero in questo mondo, perciò di fronte a quelli che vivono delle situazioni di emarginazione si sente libero di aiutare, di visitare, di prendersi cura. Quindi anche la pastorale dei carcerati, ci sono delle persone che lo fanno anche a Verona, li abbiamo avuti qua qualche anno fa, se vi ricordate, verranno tra poco anche a fare la raccolta di sapone, shampoo, eccetera. Quelle persone hanno sbagliato, è vero, ma sono come dei bambini che si sono feriti tra di loro. Cosa fa una mamma nei loro confronti? Se ne prende cura. A volte uno commette dei delitti anche proprio non soltanto per la cattiveria, ma per la povertà culturale in cui è cresciuto. Non si rende neanche conto se qualcuno non gli ha dato la misura del male. Farà del male agli altri e anche a se stesso. Quindi ha bisogno di essere accompagnato, perlomeno compatito, se non giustificato del male che compie. Arriviamo all'ultimo. Seppellire i morti. Allora, questo vi ho detto, è stato aggiunto, no? Preso dal libro di Tobia. E sappiamo che è sempre stata considerata un'opera di carità, perché lasciare un cadavere non sepolto in ambiente ebraico significa disprezzo anche della vita futura. È un'umiliazione grande, perciò tuttora gli ebrei seppelliscono, e poi sia gli ebrei che i musulmani non riesumano più, perché il cadavere non viene più toccato, viene lasciato. Quindi non c'è l'idea di cremazione, perché potrebbe sembrare un disprezzo del cadavere e della vita eterna, ma c'è proprio la inumazione. Però questo per noi, se vogliamo attualizzarlo, perché penso che tutti i morti vengono sepolti in un modo o nell'altro, è avere la fede nella risurrezione della carne. Quindi seppellire i morti significa esprimere la nostra fede che la vita continua, comunicarcela questa fede, condividerla. Una certezza profonda è la certezza nella vita piena, nella risurrezione della carne. E qui, prima di andare a vedere il testo, ho preferito, anziché un'immagine, l'epigrafe che Adriana Zarri, una delle prime donne che ha studiato teologia in Italia, che ha detto anche delle grandi stupidaggini, ma ha detto delle cose meravigliose, ha fatto l'epigrafe per la sua tomba. Adesso è morta qualche anno fa, all'età di 91 anni. Sentite che bello. Non mi vestite di nero, è triste e funebre. Non mi vestite di bianco, è superbo e retorico. Vestitemi a fiori gialli e rossi e con ali di uccelli. E tu, Signore, guarda le mie mani, forse c'è una corona, forse ci hanno messo una croce. Hanno sbagliato. In mano ho foglie verdi e sulla croce la tua risurrezione. E sulla tomba non mi mettete marmo freddo con sopra le solite bugie che consolano i vivi. Lasciate solo la terra che scriva a primavera un'epigrafe d'erba e dirà che ho vissuto, che attendo, e scriverà il mio nome e il tuo, uniti come due bocche di papaveri. È la fede nella risurrezione, nella vita, è la danza nuziale di chi sa di incontrarsi con il Signore. Seppellire i morti per noi è affidare un fratello all'incontro nuziale con Cristo, preparando il nostro incontro nuziale. Non vogliamo, prima lettera ai Tessalonicesi che abbiamo letto abbondantemente nell'ultimo pellegrinaggio che abbiamo appena concluso in Grecia e a Cipro, Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri, che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con Lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo. Noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, Paolo quando scrive pensava che il ritorno di Cristo fosse immediato, quindi di essere in vita, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti, perché il Signore stesso ad un ordine, alla voce dell'Arcangelo, al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita, saremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto, e così per sempre saremo con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole: saremo con il Signore. Seppellire i morti per noi non è celebrare dei funerali, seppellire i morti è affidare a Dio e alla pienezza in Dio un nostro fratello che viene pienamente trasfigurato dalla sua gloria, dalla sua luce. Ecco le 7 opere di misericordia corporale, ridette e attualizzate. Torniamo da dove siamo partiti. Allora abbiamo detto che alla fine della nostra vita saremo giudicati su questo, l'ha detto Gesù. Non ha detto su quanti rosari avremo detto, su quante messe avremo celebrato o saldato, cose che dobbiamo fare perché ci riempiono di gioia e di letizia, ma saremo giudicati sull'amore alla sera della nostra vita, se abbiamo dato pane, come abbiamo detto però, acqua, vestiti, dignità e via di seguito. Questo è il compito del cristiano, questa è la pienezza della nostra vita, questo è il senso della nostra fede. Ho finito anche per questa sera. Domande, perché stasera invece che domandarvi sono partito in quarta io e ho rubato forse tutto il vostro tempo, ma penso che qualche domanda ci sia. Ah sì, una domanda poi me l'ha fatta anche la Maria Grazia, vero Maria Grazia, sulla cura, sì.
Pronto? Si sente? Mi permettevo solo un'osservazione, a mio parere, da Roberto, se permette, sulla spinosa questione dell'immigrazione, comunque dell'accoglienza forestiera, che si permette di dire, a mio parere. Io l'ho sentita parlare prima di luoghi comuni, mi sembra un po' eccessiva come affermazione, perché i problemi ci sono e sono reali, no? Non mi sento di dire che, onestamente, sarò ingenuo o cosa, ma da quello che vedo io non mi sento di dire che l'Italia è un popolo poco ospitale. Io per prima, perché sono cresciuta proprio con regole di fede, di carità, però onestamente ecco che alcuni problemi ci siano derivati dall'immigrazione. A me è capitato più di una volta, ma anche non proprio per luoghi comuni, ma anche per episodi a cui purtroppo ho assistito personalmente, perché ero presente io, e che casualmente sono coinvolgevano persone di altra razza, di altra provenienza, mi è sorta spontanea una domanda: ma questi signori quanta voglia hanno di integrarsi con noi? Perché onestamente a volte è anche giusto porsi questa domanda. Ora, ci può essere persone che estremizzano, che esagerano, non andare con meno perché la pelle è nera, ma ci sono anche cittadini onesti che magari sono loro stessi in condizioni di indigenza, di disperazione, che magari vengono tacciati di razzismo solo perché si permettono di dire la loro opinione. Ora, onestamente, le cose che si vedono, alcune possono essere anche costruite o montate, ma dalle cose più banali, tipo il musulmano che vieta il crocifisso nelle scuole o che impedisce alle maestre di fare la recita scolastica, fino all'estremo a quelli che ti mettono la bomba all'aeroporto e dicono la morte in Occidente, è quello vero che li abbiamo in casa e che stanno diventando anche un problema. Per cui ecco, ci vuole anche la giusta obiettività, se mi permette Roberto, nel fare questo tipo di valutazioni. Mi scusi se mi sono permessa magari.
No, non è assolutamente una voce fuori del coro, e anzi ti ringrazio di questa sottolineatura. Allora, coniughiamo le due cose e anche altre cose, nel senso che c'è il rischio sia da una parte, cioè di vedere tutto nero, sia dall'altra parte di vedere con superficialità, credo, perché alcuni, come hai accennato, sicuramente sono dei problemi, li ho avuti anch'io, perché per esempio, allora, io a Domegliara di notte mi sono venuti in camera di notte, non erano degli italiani, insomma, ecco, quindi è stata un'esperienza bruttissima da questo punto di vista, Quindi le persone che delinquono o che non hanno, ci sono, probabilmente per una questione anche culturale di povertà possono essere anche di più, però c'è il rischio che di fronte a queste situazioni reali e vere, chi ha maggiore bisogno venga sì, penalizzato e confuso, perché sembra che tutti siano terroristi, che tutti non abbiano voglia di lavorare, che tutti. Quindi la saggezza, ecco, di saper distinguere, su questo non c'è dubbio. Dopo è anche vero che chi ha fatto un'esperienza negativa se la porta dentro e rischia di diventare quasi un occhiale, di vedere tutto il resto, no, con questo, perché per un po' di tempo io ce l'ho avuto, nel senso che nel momento in cui vivi un'esperienza negativa è inevitabile. Allora, che ci siano i problemi è un dato di fatto, che noi li abbiamo è un dato di fatto. Io direi sempre meglio distinguere: se ho dato l'impressione di generalizzare, ho dato una comunicazione sicuramente sbagliata, che non è neanche quella che porto dentro io chiaramente. Però per quello che riguarda la diversità, l'interculturalità, per esempio, anche nei confronti dei bambini, io ci credo molto, perché si arricchisce mettendo insieme la diversità delle culture. Perché oggi, per esempio, molti di noi vanno anche a lavorare nei paesi arabi. Noi abbiamo due spose che sono sposate recentemente, sono là. Molti che vengono qua ci danno dei grandi contributi. Diremo che ogni realtà è sempre una lama a doppio taglio, che ha un aspetto positivo e un aspetto negativo. Allora, torno a dire, se ho dato l'impressione di generalizzare, ho dato sicuramente una comunicazione sbagliata. Voler generalizzare anche con superficialità o con coso è comunque sbagliato. È chiaro che ho detto i problemi, adesso non vorrei dedicare troppo tempo su questo, ma capisco, vanno valutati, perché per esempio, dicevo, anche il fatto stesso culturale, molti dicono legittimamente, noi siamo molto accoglienti anche dal punto di vista della libertà che diamo, dal punto di vista religioso. Se andiamo in certi paesi in cui esiste soltanto, noi non abbiamo questa possibilità, questo è un dato di fatto. Però anche qua è molto importante il modo con cui ci giochiamo anche a livello di dialogo internazionale, perché tante volte noi ci tiriamo indietro e siamo in una situazione difensiva, non per una questione culturale, ma per una questione economica di interesse. Per cui con certi paesi, per non perdere determinati interessi, ci tiriamo indietro e facciamo la figura dei... Ecco. Quindi chiaramente è un argomento estremamente grande. Poi, per dire, noi veniamo da Cipro, l'ultimo viaggio che abbiamo fatto. Cipro è divisa tra greco-ciprioti e turco-ciprioti. Là c'è proprio una separazione tremenda e abbiamo capito tante cose, per dire. L'integrazione è sempre difficile, perché la diversità dell'altro, ma se ci pensiamo, tra marito e moglie, quando si sposano due giovani, devono integrare due mondi, che è quello maschile e quello femminile, ma poi devono integrare due storie, quelle che vengono dalla propria casa, quindi a volte si fa fatica di integrarsi tra marito e moglie per gli usi e costumi che uno porta dalla propria casa. Comunque grazie dell'intervento, che non è una voce fuori coro, invece è stato un tassello molto importante che penso è condiviso da me e da tutti. E una domanda che mi faceva sulla cura degli ammalati, Maria Grazia, fino a che punto è legittimo curare, no, gli ammalati? Dov'è che c'è la soglia dell'accanimento? Beh, sono dei medici, non vorrei togliere competenze, appropriarmi di competenze che non sono mie. Paolo VI aveva già parlato di accanimento terapeutico, che non è legittimo, non è neanche rispettoso, perché diceva, poi l'ha ripreso molto Giovanni Paolo II, che uno ha il diritto di vivere ma anche il diritto di morire. Quindi nel momento in cui... Allora, l'accanimento, non so, io non ho i mezzi per poter dire fino a che punto, però ci sono dei mezzi, dei criteri che vanno valutati. Nel momento in cui l'autonomia della persona si sta perdendo sempre di più, voler ridargliela a tutti i costi quando non la recupererà mai, credo che non sia neanche dignitoso, insomma. Perciò molti, so che di fronte ad un ammalato in fase terminale o un anziano in fase terminale, in cui si sa che un intervento prolungherà di poco la sua esistenza e magari può farlo anche soffrire di più, sia nell'intervento che si fa, sia nella condizione, meglio lasciare andare, insomma. È rimasto, no, questa voce che credo sia autentica anche di Giovanni Paolo II, che a un certo punto ha detto lasciatemi andare. Sicuramente sappiamo che il Cardinal Martini a un certo punto non ha rifiutato le cure, ha capito che non servivano più, non le ha più volute. Uno ha anche, non è un lasciarsi morire, è un morire diverso, vero? Perché abbiamo anche il diritto di morire, di spegnerci serenamente.
E non riesce a decidere lui e devono decidere i familiari.
Io credo che devono decidere secondo coscienza, ecco, davanti a Dio, perché se la persona non ha più una sua autonomia e si sta spegnendo, però bisogna valutare tante questioni di carattere proprio biologico, che credo che anche dal punto di vista morale anche un medico si consulta di solito e fa una consultazione con non soltanto i familiari interessati, ma anche per esempio ci si consulta moralmente, insomma, se è giusto o meno. Sì, Italo.
Grazie. Due frasi molto brevi che però ne so, penso che molto che ho preso. La prima è, e questo è nelle scritture, ma non so dove, in quale punto delle scritture, dice chi ha due mantelli ne dia uno a chi non ce l'ha, e secondo me c'ha un contenuto incredibilmente. La seconda invece è un commento sull'immigrazione, cioè il tema di questi giorni, che dice questa qua non è delle scritture, non so chi l'ha scritta, ma dice la radice dell'amore non sta nel fatto che tu hai ragione, sta nel fatto che tu hai bisogno. Pare molto bene.
Sulla seconda frase è il Vangelo stesso, no? Diamo da mangiare perché uno ha fame, non perché. Sul fatto di chi ha due tuniche ne dia una, chi non ne ha, Giovanni Battista, la predicazione di Giovanni Battista a tutti, alle folle, è proprio indicare la condivisione. Sì.
Tutto bello quello che abbiamo sentito questa sera. Il problema, credo, nasce sul piano dell'operatività, poi. Nel senso che se viene uno a bussare a casa mia e chiede un pezzo di pane, glielo do. Ma se ci sono 10 persone nella mia comunità che hanno bisogno di pane e io non le vedo, non posso intervenire. Allora, chiedo, queste opere di misericordia che abbiamo visto questa sera, non interpellano anche le comunità, cioè voglio dire, non solo il singolo, ma anche la comunità a cui appartiene, quindi insomma, la comunità parrocchia, la comunità diocesi, la comunità chiesa, la comunità anche Stato, prima un intervento diceva non ci sono partiti validi, non interpella. Se è una riflessione giusta questa, a dire anche dobbiamo organizzarci, perché se nessuno sa governare bene, dobbiamo essere noi a organizzarci per governare bene. Ecco, se no credo che molte delle cose che abbiamo visto questa sera la singola persona non le possa mai attuare, perché sono troppo lontane dall'incontro personale, hanno bisogno di uno spazio, uno spazio molto più grande.
L'aspetto comunitario fondamentale. Beh, per esempio, su quello che riguarda la parrocchia, grazie a Dio, noi abbiamo la San Vincenzo che continua ad operare, fa anche degli appelli, li fa in alcuni momenti durante l'anno, e cerca di aiutare tutti quelli che bussano alla porta, sia quelli che vengono il martedì che c'è il centro di ascolto e quelli che passiamo noi, perché in canonica tutti i giorni è una roba impressionante, sia di quelli che degli accattoni tra virgolette, sia di chi ha autenticamente bisogno. C'è qualcuno anche che dà la disponibilità. dà ad un ascolto personale, perché la prima cosa che facciamo quando bussano alla porta della canonica da noi, quindi bussano alla porta della comunità, è capire se sono della comunità, quindi non quelli che approfittano, perché che potrei raccontarvi di tutto e di più, perché uno addirittura deve contarmi che è morto su Fiole, insomma prima la leucemia, dopo l'è morta, ecco, quindi mi te conta anche chissà che cosa. Invece nel momento in cui c'è un bisogno, la prima cosa è individuare dove abita e si manda subito, nel giro di una giornata c'è già la visita a casa per capire un attimo la situazione. Questo c'è a nome della comunità. Logicamente la San Vincenzo dà un resoconto mensile, trimestrale, proprio di tutto il movimento che c'è. E ci sono tante persone che mettono nelle mani personali mie, anche tante insomma, e che poi vengono passate alla San Vincenzo proprio perché dà per i bisogni delle persone. Poi c'è stata un'occasione particolare in parrocchia, l'abbiamo detto, c'è stata una risposta sia di persone che si sono messe in gioco, appena l'ho detto in chiesa, c'è stato un movimento personale e anche di un gruppo, e poi anche persone che si sono prese il carico dal punto di vista economico abbastanza significativo. Quindi direi che se vogliamo cogliere le occasioni ci sono, e noi operiamo sempre in questo senso, per quello che possiamo chiaramente, perché le risorse non sono inesauribili. Per quello che riguarda la diocesi, sul discorso anche della giustizia, il Vescovo aveva chiesto, l'abbiamo detto anche noi in un avviso parrocchiale, le persone che hanno delle imprese che l'anno scorso hanno avuto un reddito particolare, insomma sono riuscite ad avere dei frutti abbastanza significativi, li aveva esortati a segni visibili, significativi di condivisione. Ecco, non so se dopo con il Vescovo sono andate, ma una persona sola mi ha dato un'offerta da dare al Vescovo a questo riguardo. Quindi dipende anche da come noi ci lasciamo coinvolgere. La Caritas a Verona sta lavorando tantissimo, per esempio, veramente tanto, e anche in maniera molto intelligente. Dopo è chiaro, facciamo quello che possiamo, ma strumenti a questo riguardo, per me, penso che ce ne siano. La cosa più importante sarebbe davvero coinvolgere una politica autentica che guarda al bene dei cittadini, il bene comune, e anche a situazioni di giustizia sociale tra nazioni, ecco, tra situazioni. Qua è vero, forse dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo, insomma non abbiamo più personaggi di un altissimo livello morale che si preoccupano anche di questo. Qualcuno si fa sicuramente, magari qualcuno che lo fa e non lo vediamo, anche perché anche lì c'è il rischio, come per l'argomento degli immigrati, no? Di generalizzare un pochino, perché diventa umiliante per chi fa non essere, e non è visto, non essere considerato, perché c'è anche chi fa a questo riguardo. Va bene? Una cosa tutta diversa, dopo chiudiamo.
Siccome prima parlava anche dei bambini che domani ci ha detto di quella, ecco, insomma ci ha detto di questo anche, volevo dire che per come vediamo noi, siccome questa sera ci ha fatto vedere anche le opere di misericordia corporali, ma sotto un aspetto anche che abbiamo visto la parola del Signore, così anche in un momento più spirituale, diciamo anche, no? Ed è stato molto interessante. Volevo dire che i bambini, la capacità dei bambini di interagire, hanno fatto un disegno, sono catechista, insomma, così, allora un bambino che ha la pelle piuttosto un po' scura ha fatto un bel Gesù risorto, bello, con i capelli lunghi così, e poi ha cominciato a colorarlo di marrone. Allora l'altro dice: guarda, cosa fai? Guarda, dicono a me, sta colorando la faccia di Gesù di marrone. Lui dice: ma Gesù ha la faccia marrone. Aveva, secondo lui, Gesù lo stesso colore della sua pelle. E, sì, della pelle, e questo è bellissimo, sì.
È logico che ognuno, soprattutto nei tempi passati dove non c'erano film come stanno girando adesso, ogni cultura che ha ricevuto il Vangelo vedeva la Madonna e Gesù con secondo i propri occhi, questo è inevitabile. Ma Pensavo, per quello che riguarda l'interculturalità, c'è un quadretto negli Atti degli Apostoli in cui una prima comunità è fatta da alcuni personaggi che vengono ben identificati dall'autore e provengono da varie zone del bacino del Mediterraneo, per dire che un gruppo di evangelizzatori è proprio misto nella culturalità, perché il cristianesimo è veramente per tutti, certo con quei criteri che giustamente abbiamo messo in evidenza e abbiamo sottolineato. Va bene, grazie, buona serata, buonanotte a tutti, grazie ancora della vostra pazienza, grazie.